abbiamo allora davanti l'architetto Gusto, il ricavi del tempo, questo brano che un po' per fascino, no? Un po' per tradizione riconosciamo come un brano importante, un brano che parla della presenza di Dio, della sua chiamata, parla anche, ci va bene, insomma, della fatica dell'uomo, della paura a seguirlo, di queste cose, che sentiamo, ci accorgiamo che non parte, abbiamo delle idee, poi lo dedichiamo. E in questa sera cerchiamo di leggere il testo con una certa attenzione e raccogliamo alcuni elementi che ci permettono di capire che cosa dice questa parola. E, allora abbiamo iniziato, siamo al capitolo 19, ma ieri oggi siamo stati sul capitolo 17, che va via a fare l'esperienza della provvidenza di Dio. Dio lo manda e mentre lo mantiene, tanto che Elia è abbastanza sicuro di sé e alla fine dice alla vedova non temere, perché dice Elia senza che gli abbia detto il Signore dice: no, l'orcio non si esaurirà, l'acqua non finirà finché non sarà finita la siccità. Ma nei brani seguenti, l'abbiamo letto per chi c'era nella prima parte, Elia è ancora più forte, viene cercato da Acab, che vedeva per essere preso, e incontra il servo Dia che lo chiama Signore, che ha un grande timore, insomma, di quest'uomo che ha annunciato la siccità, e la siccità è arrivata e tutti stanno patendo. E lo vediamo lanciare al re Acab una sfida, il profeta di Jezabele, una sfida in cui lui prende in giro 400 profeti degli dèi, la regina Jezabele, e prende in giro anche gli dèi dei 400 profeti. Ci provate a parlare più forte, magari il vostro Dio sta dormendo, no? Prima ancora di aver vinto, invece poi è capace di far scendere con la sua preghiera il fuoco del seno. Il sacrificio. E subito dopo questa scena il popolo lo segue, si converte, gli crede e lo aiuta a uccidere i 400 profeti di Baal, una forza guerriera, uno spirito guerriero forte che vendica Dio in maniera molto efficace e spaventosa, tanto che non siamo più abituati a cose da spirito, no? E subito dopo questa vittoria guerriera, Elia prega e la sua preghiera fa tornare la fiducia. Mentre Acab cerca di tornare col carro svelto perché sta piovendo, Elia lo supera di corsa verso dove? Verso Israele, dove al momento stanno alloggiando il re e la regina. Cioè, mentre Acab sta arrivando, Elia corre più veloce di Acab verso Israele, cioè la casa della regina Jezabele, della quale ha appena fatto fuori i 400 degli 850 profeti. Quindi Elia è un personaggio forte, abbiamo appena visto compiere prodigi, sbarazzarsi dei nemici in maniera sanguinosa, lo abbiamo visto far venire la pioggia, abbiamo visto coraggioso correre verso la città. Quindi fin qui abbiamo quel personaggio di cui tutti hanno timore, di cui ancora adesso, insomma, quando si parla di Elia, si parla di un personaggio forte, un uomo pieno di spirito, uno spirito di Dio, non solo mistico, così della preghiera, uno spirito di azione. Bene, questo personaggio lo vediamo nei primissimi versetti, impaurito, dice lucidamente, no? Al versetto 3, Elia, impaurito perché? Perché dice così, no? Acab, dopo aver visto tutto questo e dopo non aver, Acab non ha punito Elia per aver ucciso i 400 profeti, perché Acab è rimasto impressionato da quello che è successo. Riferisce a Jezabele che Elia ha fatto tutto questo, e Jezabele invia un messaggero, dice, per la vita, anche lei un giuramento, come quello che abbiamo visto, capitolo 17, gli dèi mi facciano questo, cioè uccidono quando ho ucciso i 400 profeti, ma anche peggio, se domani a quest'ora non avrò risolto. Giuramente un po' complicato, articolato, come di uno che vuole proprio impressionare, non dice ci vediamo fuori, no? Dice gli dèi vedono, sei tu, non hai fatto la stessa cosa, che io, un corpo misterioso, enigmatica, un maleficio, ecco che Gezzabele lancia Elia. Elia si spaventa e dice: impaurito si alzò e se ne andò per salvarsi. La sua partenza, l'inizio della fuga, è per salvarsi. Perché Elia è impaurito? Evidentemente perché la potenza della regina lo spaventa. E pensate, la potenza della regina è tanto impressionante che la regina non si preoccupa neanche di tendere un agguato a Elia. Cioè non è che dice: aspetta che lo aspetto lì fuori senza dirgli niente. Anzi, manda proprio un messaggero. Guarda che io adesso ti prendo e ti faccio fuori. Di solito se tu vuoi prendere uno non è che vai ad avvisarlo che domani, ma sì. E lei non ha proprio paura. La potenza di Gezzabele, sia come regina, sia come sacerdotessa che lancia un maleficio da parte degli dèi, è impressionante. Elia si fa spaventare. Elia, che ha dimezzato i profeti di Gezzabele, non è successo niente. Baal non ha mandato neanche una fiammella così sul sacrificio con quella gente. Perché Elia si spaventa? Forse perché, non abbiamo notizie, ma insomma, ho letto su un commento del Martini che dopo vi offro. Forse perché, abbiamo delle note, si aspettava, dopo aver convinto il popolo, no, dice, e faremo così, aveva detto al popolo, facciamo un sacrificio, dai, io mi metto qua, quelli di Baal, e il popolo dice, va bene, siamo d'accordo. Il popolo tanto convinto di aiutare a far fuori i profeti, Acab tanto convinto poi anche dalla pioggia di andare a riferire a Gezzabele, e Gezzabele vuole vendicarsi. Insomma, Acab ha fatto la spia a Gezzabele, no, perché Acab non aveva neanche tentato di prendere Elia. Acab si era convinto, Elia aveva fatto riarrivare la pioggia, Acab si era convinto, il vero Dio è il Dio di Elia, il Dio di Elia ha fatto venire la pioggia, siamo a posto. Ben Gezzabele no. Allora forse Elia aveva pensato che questi gesti, il prodigio, che non erano suoi gesti, erano di Dio, questi gesti avrebbero convinto anche Gezzabele. Dopo la conversione, fra virgolette, di Acab, quando Acab riferisce, si aspettava forse almeno un cenno da parte di Gezzabele di, non dico di rapacificazione, insomma, sperava in una vittoria. Invece no, la vittoria non arriva. E questa volta, diversamente dalle altre volte, Elia, invece che aspettare, come al torrente Cherit, come dalla vedova, invece di chiedere a Dio, guarda che la vedova gli ha fatto dare la figlia morto, e ha detto, guarda qua cosa mi stai facendo tu, Elia, sconvolto, l'aveva preso, era salito al piano di sopra e l'aveva pregato. No? Ecco, qui Elia non fa nessuna di queste cose. Perché? Forse proprio perché Elia si aspettava di essere arrivato alla fine della sua missione. Addirittura d'arrivo, in cui ecco adesso finalmente, e invece no, e non riesce né a pregare né a tirar fuori l'energia né a ascoltare che cosa Dio gli dice. Dio, anzi, tace, ed Elia fugge. Forse fugge prima che Dio parli, non so, ma di fatto Elia fugge per salvarsi. E questa è la prima parte, e fugge dalla parte opposta. Dobbiamo arrivare verso giunse a Bersabea di Giuda, estremo sud. Lui era al Carmelo, ricordate che era al Carmelo, è sceso a Israel, dove c'era la regina, e lì, quando vede che le cose mutano male, fugge, non torna su a nord, perché già sapevano dove era, scappa giù a sud, cioè il più lontano, tiriamo fuori sta bene detto anche qui. Ecco, messo il dito sopra sé. Al Carmelo era avvenuto il sacrificio del Carmelo, la preghiera per la pioggia, un passo indietro. Al Carmelo era avvenuto tutto, la corsa con la pioggia viene verso Israele, che è qua, qui c'è Samaria, capitale. Era in Israele, la seconda città del regno, una corsa di vivenza estiva, eccetera. Estiva perché là l'estate fanno il caldo, no? E Israele, e invece di tornare indietro o di scappare a casa sua, dove sapeva che era in Tisbita, avrebbero potuto trovare lui, fugge a sud, quindi attraversa velocemente il confine che è qua tra il regno del nord, dove c'è Gezzabele
il regno del sud, e non gli basta arrivare nel regno del sud dove potrebbe essere più protetto, scende ancora verso Bersabea. Bersabea è l'ultima grande città del regno del sud, ed è già quasi in mezzo al deserto, c'è la città e basta. Dopodiché c'era il deserto, quindi Elia fugge nella zona dove più lontano possibile. Ecco, dice lui che arrivò a Bersabea, non dice che fuggì verso Bersabea. Che fuggì verso la salita, cioè Elia fugge come un animale spaventato. Qui c'è il cane che abbaia e fugge dall'altra parte, senza guardare né dove né come, il più lontano possibile. Sta proprio fuggendo. In questa fuga nel deserto, versetti 4-5, la sua crisi raggiunge il culmine. Dio non gli parla, non si avvicina, non gli dice niente. Ed egli si inoltrò nel deserto dopo Bersabea, un'altra giornata di cammino, da solo. Lascia lì il servo, lo lascia lì perché insomma vuole che trovi qualcosa insomma, da fare, perché lui già sa che deve scappare da solo, e forse lo abbandona lì anche proprio perché sa che non c'è tanto futuro. Cammina per una giornata nel deserto, dice è una giornata sola, ma nel deserto, senza niente, senza mangiare né bere, cioè uno che è scappato proprio così, no? E finché arriva e si siede sotto la ginestra, desideroso di morire, quindi non ci riporta solo le parole, ce lo dice proprio il narratore, non è che dice ora basta, non può morire, stanco, no, è desideroso di morire, è proprio chiaro. La crisi di Elia giunge al termine. E la cosa è curiosa perché Elia sta andando nel deserto, che era già andato nel deserto, ricordate, capitolo 17, abbiamo visto. Vai al Keri, vai in una zona deserta, e là ho ordinato il corvo che mi devono mangiare. Vai a Sarepta, nel pieno della siccità, e là ho ordinato una vedova. Qui sta andando ancora nel deserto, ma questa volta sta sfuggendo per salvarsi, e non è che Dio l'ha chiamato. Non è Dio a mandarlo, almeno sembra, anche se Elia sta ancora andando nel deserto. Un giorno di cammino, poi si ferma e dice, ora basta, Signore, prega. Qui sta pregando. Disperata, però è una preghiera. Ora basta, Signore. Ci sono nell'Antico Testamento altre preghiere così, preghiere di gente disperata che non so più di fare. E nel foglio che vi do dopo ci sono anche alcune citazioni. Potrebbe essere curioso andare a vedere altre preghiere così di disperazione, per quali motivi, perché, in che modo, non rispondono il Signore. Non è stanchezza, anche se sta camminando una giornata nel deserto, non è stanchezza, a me non è stanchezza e basta, ma, e lì lo dice, è una delusione. E qual è la delusione? Ecco, se fino adesso potevamo immaginare che Elia si aspettava di stravincere, e invece no, quindi scappa perché è perso, adesso ci accorgiamo della delusione, ma la delusione non è sulla missione. È il versetto 4... dice, prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri. Qui lo vediamo, cioè non è, caspita, speravo di finire la battaglia, di concludere la missione, non è riuscito, adesso basta, non più forze, non me ne viene più un altro prodigio come quello di prima, sono stufi di uccidere i profeti. No. Non è deluso della missione, mi sembrava di essere deluso della missione, è deluso di se stesso, non sono migliore dei miei padri. Elia voleva essere migliore, aveva immaginato che avrebbe potuto essere migliore dei suoi padri. O non ancora che andiamo ad Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, eccetera, eccetera. Qui Elia sta semplicemente dicendo, i miei padri, cioè mio nonno, mio bisnonno e mio papà, sono caduti nella trama di Jezabel, di Omri, di re di adesso, che sono dei re degli ultimi 50, 20 anni, che erano re idolatri. Io avevo pensato, chiamata di Dio, di essere capace di riuscire a compiere la missione, di riportarli alla fede, e invece non ci sono riuscito. Non sono migliore dei miei padri. La delusione è su se stesso. Sperava di essere qualcuno, ci aveva messo tutte le sue forze e poi non ci è riuscito. Aveva sperato di farcela per un soffio e invece non ci è riuscito. E adesso così. Prendo una piccola parentesi, no? Tutti questi disagi di Elia sono ben rappresentati. Un disagio per un insuccesso, la paura di morire, di perdere tutto. Un disagio per la delusione di se stesso, non sono capace, pensavo di chissà che, invece no. e lì è in questa delusione depressa, e si lascia morire, decide di morire. Fa in maniera un po' strana, e anche molto strano, perché deve essere successo qualcosa in questa camminata, perché era partito per salvarsi. Era partito per salvarsi la vita, era partito, se no si faceva prendere anni, no? E dopo la fatica, dopo il silenzio di Dio, dopo il viaggio che l'ha spossato fisicamente, non è più capace di sperare e si accorge che tutto è fallito, lui stesso è fallito. Nella seconda parte del versetto 5 vediamo l'intervento di Dio. Dopo che il narratore ci ha presentato la desolazione di Elia, adesso vediamo la consolazione di Elia e vediamo come si muove. Al versetto 5, ecco, un angelo lo toccò e gli disse: alzati, mangia. Ecco, prima di tutto dobbiamo renderci conto che la consolazione avviene senza rimprovero. L'angelo va da Elia e dice: ma Elia, non ti vergogni? Insomma, sei il più potente di tutti i profeti, sei temuto da tutti, e te fai sta frigna qua, davanti, non so io. Cioè, se, guardate che noi a Elia magari avremmo detto poverino, ma quando noi, adesso questo non avrebbe detto prima, quando noi sbagliamo con noi stessi, noi siamo così, ma guarda cosa hai combinato, non sei capace di fare niente, ma guarda che fare con tutto quello che il Signore ti ha detto, con tutta la fede che dovresti avere, neanche capace di noi, la voce che noi immaginiamo, diciamo noi, ma immaginiamo che sia Dio che pensa così, come fa Dio anche, ah sì, Dio mi perdona, ma io no, non posso mica combinare questa roba qua, qualche roba, cioè, no, questa è la nostra voce, guarda cosa hai combinato Elia, se fossimo stati Elia, guarda cosa hai fatto, ma non c'è, eppure Dio ti ha fatto anche fare il miracolo e tu sei qua, guarda cosa combinava, ma non ti vergogni, ma che roba, non ti vergogni, no, e invece no, l'angelo lì gli dice semplicemente: alzati e mangia, e non una volta sola, due volte, e non due volte solo, perché tu va avanti, la consolazione di Elia procede, perché Elia deve fare un passo importante, ma è il primo passo, ecco di qua il passo, la prima tappa è questa, Elia, alzati e mangia, Elia mangia, quando lo sono agitato, mi dicevo, respira, perché respiri e vedi che sei ancora vivo, non stai morendo, allora, Elia, mangia, Elia sei stanco, quando siamo un po' depressi non mangiamo più, quando abbiamo fatto il lavoro più importante della nostra vita non mangiamo, discriminati, non ottenere quel risultato lì, e allora l'angelo comincia da Elia, mangia, cose base, cose semplici, mangia. Elia cosa fa? Elia comincia a risvegliarsi e vede, questa è una cosa importante, e gli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietra e roventi e un occhio d'acqua. Acqua, pane e acqua, ancora questo cibo che Dio procura a Elia. E comincia dal cibo. La cosa importante è questo: il primo spiraglio, no, della risoluzione di Elia è vide, si accorge che c'è del pane e un goccio d'acqua. No? Da quello che possiamo dire noi, non è vero, però poteva anche essere già lì: goccio d'acqua e pane. L'angelo, non è che l'angelo gli portò del pane, l'angelo tocca e dice: alza chi mangia. Cosa? Ah sì, ecco. Si accorge, comincia a vedere che cosa? Semplice, che c'è pane e acqua, che c'è del cibo. Però non gli basta ancora, questo non gli basta. E lì torna ad unire e l'angelo ancora una volta, senza ricordarlo, bene, gli disse ancora: l'angelo del Signore per la seconda volta tornò. Boh, è fantastico, perché la forza del verbo tornare sta nel fatto che in ebraico il verbo tornare e il verbo convertirsi sono uguali. Allora noi diciamo tornare, ma un ebreo sente: l'angelo si è convertito come secondo oggetto, l'angelo è ritornato su, torna indietro, cioè si percepisce proprio questa cosa, torna indietro per la seconda volta, e sempre senza arrabbiarsi, bene, gli disse: alzati e mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Allora, in queste prime due tappe l'angelo lo invita Elia a ristorarsi con il cibo, cioè non gli dà già la soluzione finale, tappa, questa è la prima volta, intanto mangia, e poi, seconda volta, la prima volta dice solo alzati e mangia, la seconda volta,
alzati e mangia, perché lungo per te è il cammino. Cosa si, Elia si alza, sentite la versetto 8, dopo queste parole dell'angelo, cioè, si alza, si alzò, mangiò e beve e con la forza del cibo camminò. Allora, che cos'è che la seconda volta dà a Elia tutto questo slancio? A me veniva da dire sulle prime, adesso non tanto abbastanza, insomma, no? Che mentre per la prima volta Elia non ha slancio, si ristora, non muore, però poi torna a dormire. La seconda volta, che cos'è che spinge Elia a scattare? Sono le altre parole. È lungo per te il cammino, che a noi non sembrerebbero però incoraggianti. Altre tre ce n'è ancora, sì, ce n'è ancora. E invece per Elia sono incoraggianti. Perché sono incoraggianti? Perché quella di Elia era una fuga. Era una fuga disperata. Elia era partito alla cieca, era tornato nel deserto, ma senza accorgersi che stava tornando nel deserto. Stava semplicemente scappando al contrario dove il cane abbaiava. Una fuga disperata, una fuga senza senso nel silenzio di Dio, con l'unica preghiera, invece poteva pregare subito, invece prega alla fine, quando è stanco, dice no, basta, basta Signore, adesso può farmi morire. E l'angelo gli dice, guarda che quello che stai facendo è un cammino. Cioè l'angelo gli dice, tu lì non stai scappando, tu stai camminando nel deserto. C'è un cammino che Dio ha pensato per te. Cioè Elia si rende conto che la sua fuga disperata non era una fuga. Per lui era una fuga, ma era una strada, era un cammino che Dio gli stava facendo fare. E il cammino. E questo è il cibo che gli dà la forza. Perché la frase dice, si alzò, mangiò e beppe, con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, allora. Quale cibo? Il pane? Scusatemi, è come il pane degli elfi del Signore degli Anelli. Così cammino per 40 giorni. Non è il pane. Il pane l'avrebbe fatto dormire. Il pane e per Elia cibo è l'idea che questo è un cammino. E man mano che cammina si accorge anche di che cammino è. Sta camminando verso l'Oreb. L'Oreb è il Sinai. Monte Sinai, il regno del nord chiama il Monte Sinai Oreb, un po' come i cartelli secolari italiani in Funan, chiama il Monte Sinai Oreb, quindi si accorge che il cammino è lungo, ma il cammino a sud, non era a sud nel deserto, ma era verso il Sinai, e cammina 40 giorni, 40 notti, vuol dire 40 giorni, 40 notti, 40 niente, non può sfuggire alla situazione, non solo dei 40 anni nel deserto, ma 40 giorni e 40 notti resta Mosè sul monte Sinai quando riceve la legge. Allora Elia non può non aver capito che sta tornando là dove Mosè aveva ricevuto l'alleanza, quell'alleanza che Elia stava difendendo. Dal Sinai avevano ricevuto l'alleanza: non avrai altro Dio lì fuori di me, non so, tutte le altre cose che adesso Acab e Jezabel stavano tradendo. Quindi Elia non solo sta rifacendo l'esperienza del popolo nel deserto come aveva fatto il torrente Kerit, ma sta rifacendo l'esperienza di Mosè o Elia, che aveva detto a Dio: non sono migliore dei miei padri, no. E adesso così si accorge che sta camminando verso il Sinai per 40 giorni e 40 notti, e subito dopo, quando arriverà al Sinai, entrerà in una caverna, e anche la caverna del Sinai ricorda lo per un poco Mosè. Quindi quando Elia dice non sono migliore dei miei padri, Dio dopo un po' finalmente lo riprende e dice: rifai la stessa strada di Mosè. Mosè è uno dei padri, il padre. Elia scopre che sta facendo il cammino dei padri, quando lui aveva valutato di non essere stato migliore dei suoi padri, perché non aveva ottenuto il risultato che lui aveva sperato forse di ottenere. E questo è il cibo che spinge Elia e gli dà vita in fondo a cominciare. Quando arriva allora nei versetti da 9 a 11, l'arrivo è
la prima risposta di Elia. Voi avete sentito, no? Elia viene interrogato due volte allo stesso modo da Dio: che cosa fai qui, Elia? E risponde esattamente allo stesso modo. Però vediamo che cosa succede qui. Allora, innanzitutto al versetto 9, Elia entrò in una caverna per passarvi la notte. Non dice Dio di entrare in una caverna, si entra Elia nella caverna per passarci la notte, lo vento freddo. Ma nel Sinai, nel Dore, dopo 40 giorni e dopo 40 notti, quando erano pronte le tavole della legge, Dio stava per darle a Mosè in Esodo 34, bene, anzi qua dice 33, 18, 34, no, cioè dalla fine del capitolo 33 all'inizio del capitolo 34, andrà un po' lungo, e Mosè ha chiesto a Dio: mostrami il tuo volto. E il Dio che sul Sinai, mentre stampava la legge sulle tavole, faceva fuoco, fiamme, un vento che spaccava le pietre, un terremoto che la gente diceva: Mosè, vai tu sul monte che noi abbiamo paura di avvicinarci al monte. Ecco, dopo 40 giorni che Dio faceva tutte queste cose qua, Mosè ha chiesto a Dio: mostrami il tuo volto. E Dio gli ha risposto: cosa dai, sei bravo, sei bravo. Però il volto non si può vedere. Non si può vedere. Allora cosa fa? Gli mette Mosè in una caverna, in modo che caverna va di là, no? Dio passa così, anche bello concreto, Dio passa, no? E Mosè non può girarsi e scappare e guardare più di faccia perché è nella caverna. Quando però Dio è passato, lo guarda di schiena, va bene? E questa è una scena famosa, una scena che non si può, è molto, no? È così, fa specie, no? E Mosè, dopo 40 giorni e 40 notti, pronto a ricevere la legge, chiede a Dio, vede Dio di schiena, e mentre gli passa dice il nome di Dio, e dice: misericordioso e pietoso, lento all'ira, grande nell'amore, benevolo per mille generazioni verso coloro che ascoltano, eccetera eccetera. Il nome di Dio, misericordia. Dopo 40 giorni di terremoto, fuoco, vento forte, uno se poteva resistere, ma tutti gli altri no, stavano morendo. Allora Elia va da solo nella caverna. Cioè, capite, insomma, che c'è una traccia, un percorso per lui, adesso è lì che sta aspettando di ascoltare il contrario. Rinfrancato e sereno. Mentre Elia è nella caverna, Dio si avvicina e gli domanda: che cosa fai qui, Elia? Ecco, in questa domanda c'è una sfumatura di rimprovero. Sfumatura, c'è rabbia, non è ira di Dio. Ma Elia, che cosa stai facendo qua? E questo è affascinante, non si può non notare che quando Elia era disperato, Dio si è avvicinato senza dire niente, piano piano gli ha dato da mangiare, gli ha mostrato che c'era un cammino. Adesso che Elia è tutto bello, vivace, smenato, ha camminato 40 giorni, 40 notti senza fermarsi, tutto un ritmo, no, Dio arriva e dice: ma Elia, che cosa stai facendo? E questa mentre prima Dio lo sosteneva, adesso Dio gli fa la domanda del discernimento: ma Elia, ma sei sicuro che sei sulla strada giusta? Elia, perché sei qua? È come se Dio dicesse: non ti ho chiamato io qua, che cosa fai qua? No? Non ti ho mandato io qua, perché sei qui? In realtà Dio l'ha guidato, Dio era il cammino di Elia, allora perché adesso mi dici perché sei qui? Vediamo. Elia risponde, e la risposta di Elia adesso invece è piena di forza, è lo stesso Elia di prima, Elia dei 400 profeti, che dice: sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti. Ecco qua tutto, Dio degli eserciti, Dio forte, Dio che mi permette di uccidere da solo, Dio della guerra. Perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso di spada i tuoi profeti, era tutto vero. Sono rimasto solo e si cerca di togliere la vita. Questa frase di Elia è un ulteriore approfondimento del suo disagio. Perché Elia era disperato? Perché Elia non poteva sopportare di vivere? Ma perché aveva fallito la sua missione? La sua missione era andata male. Il sogno della sua vita non si era realizzato, abbiamo visto. Ma perché ha scoperto di non essere migliore dei suoi padri, di essere un uomo come tutti, e quindi la cosa non gli piaceva più, ha perso il senso della vita. Erano questi i motivi della disperazione di Mosè? No, c'era un altro motivo. Il motivo della disperazione di Elia è questo: gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. La disperazione di Elia è questa: Israele ha tradito, si è allontanato e tu hai perso. Cioè tu gli hai lasciato andare, non hai perso. Prima idea era, ma io ho perso, forse il David ti ha perso. La seconda idea è, tu l'hai abbandonato. Cioè hanno fatto tutto questo, li hai perduti, se ne sono andati, siamo nel monte dell'alleanza. Loro hanno tradito l'alleanza in tutto e per tutto e tu li hai lasciati andare. Non c'è più niente da fare. I profeti, i tuoi altari, i tuoi sacerdoti, cioè tutto quanto. E quindi il problema di Elia a questo punto è pieno di zero, pieno di vita, però il sospetto di Elia è che Dio abbia lasciato perdere, che Dio abbia rinunciato a salvare questo popolo, che Dio abbia smesso. È il Dio potente, il Dio degli eserciti, lui è pieno di zero, ha ancora fede nella grandezza di Dio, ma la sua desolazione è che Dio abbia perduto, abbia finito. Ma voi vi ricordate, forse vi ricordate più facilmente Abramo, Mosè. Mosè quando scende dal monte e trova il popolo che è già idolatra, spezza le tavole della legge e torna su. E Dio dice a Mosè, guarda Mosè, abbiamo visto questo popolo idolatra, allora facciamo così, io li faccio fuori tutti e faccio di te un nuovo popolo. E Mosè cosa ha detto? No, Signore, se devi fare così, uccidi anche me. Questo è il tuo popolo, non puoi abbandonare. E cosa intercede sul mondo, nel mondo dell'idolatria? E Dio ricomincia la storia. Neanche Mosè non voleva essere lui da solo un popolo di dire. E così è Dio. E lui dice, sono qua, cioè tu hai perso tutto, tu hai abbandonato tutto, tu hai smesso di seguire questo popolo. E questo è il suo sospetto e questa era la base della sua disperazione. Non è solo il mio fallimento. Anche se fallisco, anche se tutti mi considerano uno stupido, se tutti parlano male di me, ma io ho fiducia che Dio c'è ancora, che sta salvando questo popolo, e io ho fiducia che magari attraverso il mio sacrificio, come Gesù, Dio sta facendo comunque qualcosa di buono per il suo popolo, io posso sopportarlo. Quando è che crolla? Allora, da una parte Elia crolla, mi dice perché è crollato, perché penso che Dio abbia smesso di preoccuparsi di noi, dall'altra parte però, sentite Elia, pieno di zelo, dice sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. A metà di metà, tra la disperazione, sono rimasto solo, però qui lì non è disperato, sono pieno di zelo e sono l'unico che ha capito chi ha ragione e chi ha torto, sono l'unico che ha capito dove sta la verità. Quindi in qualche modo Elia ha il sospetto, ma forse ancora la fiducia, visto che è lì nella caverna come Mosè, che Dio in qualche modo ricostruirà qualcosa, ma dall'altra parte c'è anche un po' di orgoglio di dire no, io sono l'unico fedele, l'unico rimasto fedele. Allora che cosa fa Dio per questo Elia? Al versetto 11 gli dice, va bene, allora adesso esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Rispetto al modello di Mosè, qui c'è una cosa qua, Mosè deve rimanere nella grotta per evitare. Dice, no, tu adesso esci, fermati ed esci dalla presenza del Signore. Attenzione, versetto 11. Abbiamo visto come è cominciata la storia di Elia, versetto 17. Dice, per la vita del Signore Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né bugiardo né pioggia, sino quando alla cui presenza io sto. Quindi Dio gli sta conducendo, lì è fermo, adesso tu ti esci da dove sei, esci dalla caverna, mi sembrerebbe, ma esci da questo zelo in cui vedi che tutti quanti hanno tradito, che Dio ha lasciato perdere, che tu sei rimasto l'unico e che tutti c'erano su con me. Esci da questa cosa e fermati alla presenza del Signore. Ricordatevi, come ci ricordava bene stamattina, il nome di Elia vuol dire Yahweh, il mio Signore. Esci e fermati alla presenza del Signore. È come se io guardo qua, bisogna che ricominciamo da capo, bisogna che la tua fede torni alle origini. Sei andato troppo avanti, fermati alla presenza del Signore. Quindi chiede a Elia di ascoltare. Elia, adesso tu ascolta. Adesso tu stai alla presenza del Signore. Al versetto 11, allora questa prova di Elia, adesso comincia questa prova, Dio l'ha chiamato, finalmente gli ha dato, gli ha detto che cosa fare, no? fino adesso ha fatto lui anche nella caverna, se non lo so, gli ha detto che cosa fare, e comincia al versetto 11, la prova di Elia comincia così, ed ecco che il Signore passò, passò. Noi siamo sordi a queste allusioni perché è come se qui fosse scritto, ed ecco il Signore passò, per noi non dire niente, ma il verbo passare è il verbo, qui c'è il verbo del saltino della Pasqua, Pasqua è nome Pasqua, indica il passo di Dio che quando è venuto nell'ultima notte dell'ultima prova del 10 piaghe d'Egitto ha saltato le case degli israeliti e ha colpito lì i primogeniti di Egitto facendo il fuoco, saltando le case. Il nome Pasqua della festa deriva da questa specie di danza, una specie di passo di danza che Dio ha fatto, chiaramente gli israeliti erano molto felici in questa danza di Dio che è venuto a scegliere le case dei suoi per salvarle in mezzo all'Egitto. Ecco, adesso lasciamo stare. Però il verbo passare rispecchia in maniera molto precisa, risuona nel verbo della Pasqua. Allora, Dio ha chiamato con il cammino Elia a fare l'esperienza del Sinai, Mosè, adesso gli fa fare l'esperienza della Pasqua, un Dio che Pasqua, Pasqua ancora. E come passa questo Dio in tutta l'esperienza dell'Esodo e di Mosè, l'esperienza teofanica, ho detto la parola difficile così, la presenza teofanica, cioè la presenza di Dio è sempre rappresentata attraverso fenomeni atmosferici molto violenti, cioè questi, il vento, il fuoco, il terremoto, fenomeni atmosferici legati a eruzioni, insomma, cose così, la terra si scuote, il mondo è sconvolto quando passa Dio, sta arrivando Dio. Fenomeni atmosferici fortissimi. In tutto l'Esodo Dio era presente lì, cioè non è che Dio sia il vento, ma quelli sono i segni della sua presenza. E qui Elia esce, si accorge chiaramente che no, Dio non c'è in tutti questi segni, nei segni dell'Esodo. Ma c'è, non è che c'è, ma Elia si accorge che sta arrivando dopo il sussurro di una brezza leggera. Questa è un'espressione molto complessa, non ve la spiego perché non ci interessa esplicitamente, non ci interessa la lettera di questa frase adesso. Adesso ci interessa il confronto, il contrasto, no? Come le barzellette, le prime tre volte non succede niente, e la quarta volta facciamo due, quando la terza volta succede qualcosa. Qui questo è uno schema che invece gli israeliti ripetono diverse volte. Le prime quattro volte non succede, le prime tre volte non succede niente, la quarta, che sembra simile alle altre, invece è tutto diverso. Quello che ci interessa adesso è il confronto. E il confronto è che Dio non è negli eventi dell'Esodo, Dio non è nei fatti del Signore degli eserciti, nel fuoco che scende sull'altare del profeta Elia e non dei profeti di Baal, nel vento che porta la pioggia da una nebbia piccolissima che si vede all'orizzonte, no? Nel terremoto, nello spavento che Elia può portare, Dio non è lì, ma adesso è in questa voce del silenzio, una voce sussurro di una brezza leggera, vabbè, dai, vuol dire voce forte di una atmosfera mattutina piccola. Questa sarebbe la traduzione, allora. Voce forte, voce tonante di una alba quando i cerchi devono ancora cominciare a cantare, piccola, silenziosa. Nella voce forte di un silenzio, la voce forte di una quiete dopo la tempesta, silenziosa. Questa potrebbe essere l'espressione. Allora, Dio non è più lì. Allora, Dio dov'è? Non è più in questo furore. Non è più in questa presenza spumeggiante, strepitosa e spaventosa. Dio si cerca in questo silenzio. E Elia se ne accorge, esce, si copre il volto con il mantello, versetto 13, stessa mossa che fanno sempre gli israeliti quando hanno paura di essere la presenza del Signore, perché bisogna vederlo, ma la stessa mossa che ha fatto Mosè all'oretto ardente. La prima cosa che ha fatto Mosè, quindi Elia sta facendo come i suoi padri, stare sulla sua strada, si copre il volto perché sa che è alla presenza del Signore. Elia ha imparato adesso, ha intuito che la presenza di Dio ora è nel silenzio leggero e non più nello strepito. Ed ecco, venne a lui, ancora continua il discorso, i versetti successivi. E quindi seconda domanda di Dio, dopo adesso è Dio, adesso la sua voce, proprio lui, è presente. Una voce che gli diceva, stessa domanda, che fai qui Elia? Stesso tono di prima, cioè tu, lo zelante, l'unico rimasto, sei nel posto sbagliato, lo stai facendo qua, perché sei qui. E Elia, fantastico, ha capito che Dio è nel silenzio, ma non ha capito nient'altro, perché è rimasto stesso tra fila di prima. Sono pieno di zelo, sono pieno di slancio, e quella ha distrutto tutto, e tu non si sa bene cosa stai facendo, sono rimasto l'unico che ha capito la verità. Tra l'altro è aperta, Elia è rimasto l'unico, almeno alla prezzo suo. E anche se Elia per il momento non ha capito niente, ha solo capito che Dio adesso può essere nel silenzio, lui a Dio chiede le stesse cose di prima, chiede che si faccia sentire, che metta a posto sta roba in maniera che sia chiaro per tutti, che non ci siano dubbi. E cosa fa Dio? Allora, intanto splendido, perché come prima non è che dice, ma allora non hai capito niente, cioè, non si mette a discutere con te, non discute, neanche gli spiega, ma non discute, ha capito, insomma, se non hai percepito, ti ho detto esci e fermati la presenza del Signore, tu hai capito che è lì nel silenzio, e invece di fare silenzio, continui a dire le robe tue che hai prima, no? Senza, invece di dire, non lo so cosa faccio qua Signore, dimmi tu, no? Continua a dire le stesse cose che hai prima, allora, allora, se non hai capito fin qua, non capirai.
Torna ancora in deserto.
Non ci sei. Però cosa fa Dio? Allora, non lo rimprovera, non lo sfiducia, ma anzi, che cosa fa? Gli dà la sua missione, gli dice che cosa deve fare, gli dice qual è il suo prossimo compito. E lì è il profeta, gli dà il mandato, lo manda in missione. E lì ha capito che vive nel silenzio, non ha capito cosa sta facendo lui, pensa ancora di essere l'unico rimasto. E Dio che cosa fa? Conferma la sua missione, straordinaria, conferma la missione di uno che non ha capito niente. Cioè, tante volte la gente, se ancora parentesi meditativa, ma viene a dire, insomma, ho sbagliato tutto sulla vocazione. Qualche volta io devo fare un seminario, magari uno sposa il poveretto, se no. Ma qui il seminario dice, ma ho sbagliato tutto, è sempre tante volte, non funziona, non va, non sono capace, ma tu guarda che almeno i seminaristi non dicono, sono rimasto l'unico a capire come si fa il prete. Ma lo so, è da tutto male, non so che vocazione ho, e Dio conferma il criterio di discernimento, comunque questa non è la sua parola di prete, è più facile, è stata una domanda, il criterio di discernimento, che questa non è la mia vocazione, non è se tu sei capace o non sei capace di fare, se tu sei arrogante o non sei arrogante, se tu sei superbo come Elia qui, oppure non sei superbo, non importa, Dio ti ha chiamato, c'è la tua missione, adesso falla. E nella missione Elia imparerà, perché la missione è questa, sentite, ritorna sui tuoi passi, torna indietro, questa tua fuga, non ti ho detto io di fuggire, non ti ho detto di venire nel deserto, tu sei fuggito, al contrario, adesso io lo faccio diventare un cammino, guarda che c'è un cammino lungo che devi fare, va bene? Adesso che sei arrivato qua, abbiamo fatto, adesso torna indietro. Che fai qui Elia? Torna indietro. Cioè, Dio ha trasformato la fuga di Elia in un cammino. Non era prevista, fra virgolette, non è che Dio avesse previsto che Elia doveva venire all'orbe, quindi dai, la mascheriamo una fuga. No, Elia è fuggito. Dio ha trasformato questa fuga in un cammino verso l'orbe. Adesso che abbiamo fatto queste cose, adesso torna indietro. In questo cammino Dio ha aiutato Elia a capire che cosa lo distruggeva, che cosa lo stava uccidendo, bene? A passi. E adesso lo rilancia nella missione. Elia è molto contento perché mentre era in fuga nel deserto Dio non gli parlava, quindi lui pensava che fosse finita davvero, non avesse più nessuna missione, il profeta l'uomo di Dio, l'uomo della parola, non più nessuna parola. Dio adesso finalmente gli dà una parola. E sentite cosa fa. Ungerai Cazzael come re su Aram. Aram sono gli stranieri. Elia era un uomo potente, un indovino, un profeta potente. Tutti sapevano cosa aveva fatto. Tutti sapevano che Elia poteva parlare con Dio. Non importa quale Dio, è un uomo di Dio, un uomo degli dèi. Quindi Elia poteva essere ascoltato anche dal re di Aram. se lì andava per Diana, non di Tiro e Sidone, che aveva detto Nelson, ma ancora prima nord di Tiro e Sidone, quindi va e uggi là il re di Aram, quindi un re straniero. Poi scendi e vai a ungere Jehu come re su Israele. Tendi Jehu, figlio di Nimsi, non Gigi, figlio di Acab. Un altro re, una nuova, come Samuele. Come Samuele. Non ungi Saul, Saul non va più bene, vai di nascosto a ungere Davide. Allora, Jehu, vai a ungere Jehu, re su Israele, quindi al posto di Acab, non è un problema che sta perseguitando, la regina, e poi ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel Nicolà, come profeta al tuo posto. Allora, il cardinale Martini, che è tanto buono, dice, guarda che bello, Dio dice a Elia che c'è un futuro. Eliseo è un profeta dopo di lui. Cavaliere Martini è buono. Secondo me, dopo che Elia ha detto sono pieno di zero, sono rimasto l'unico. Lui dice, allora sai cosa devo fare? Vai a ungere Eliseo profeta al tuo posto. Al tuo posto. Cioè, mi sembra più un invito a Elia a rivedere i suoi criteri. Cioè, tu non devi essere l'unico profeta infinito in realtà. Non è questo che segna la tua fedeltà e la tua obbedienza. Ci sarà un altro profeta che continuerà la tua opera, no? E poi dice, io poi mi riserverò per me in Israele 7000 persone. Tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal, tutte le bocche che non hanno baciato. Dentro di lì cosa fai? Vai a uccidere questi qui. Poi dice, ma aspetta, dopo questa frase lì, se uno scamperà la spada di Cazzael, lo farà morire Jehu, se uno scamperà la spada di Jehu, lo farà morire Eliseo. Cioè, Dio dice, o ancora io, mentre Elia gli aveva detto, ma tu hanno ucciso due profeti, hanno ucciso due altri, Dio dice, la spada è ancora nelle mie mani, sono io che decido chi è la spada. Quindi vuol dire che se non sono ancora tutti morti, gli idolatri, vuol dire che c'è un motivo, non che Dio se n'è andato, non che Dio ha abbandonato tutto, non che Dio ha perso. Il Dio gli dice, la spada decido ancora io a chi va. E poi ci sono 7000 persone che non si sono piegate a Baal. Con Elia che per due volte aveva detto, sono rimasto solo. Allora, è come se Dio avesse preso Elia e gli avesse detto, Elia, esci, fermati, e guarda, perché era stata quell'idea lì che aveva fatto disperare Elia, quell'idea lì che aveva fatto fuggire, quell'idea che lui era rimasto l'unico fedele, quell'idea che lui non aveva visto nessun altro coraggiosamente esporsi a difenderlo, aveva visto tutto distrutto, aveva tutto spezzato, e aveva detto, qua Dio non sostiene più il suo popolo, quindi il popolo di Dio sta andando a remengo, quindi Dio non sostiene più il suo popolo, nessuno dei fedeli sono rimasti solo. Dio adesso non sta dicendo a Elia smettila di fare lo spandone, stai quieto, non sta tagliando le ali, gli sta dando una missione, cioè gli sta dando fiducia, la missione, l'opera di Dio continua con te, sei ancora tu la parola di Dio, ma non quella parola lì, non quella parola che dice Israele non è più fedele. Tu pensi che io abbia abbandonato Israele perché non sono più fedeli, ma io li ho contati, ci sono 7000 persone che non si sono piegate, io li conosco, io so che ci sono, non ho ancora abbandonato nessuno, Elia, e non temere che la spada è ancora ben saldamente nelle mie mani. Tutto questo con una buona cosa però lì sta sereno, perché la salvezza che Dio sta portando a questo popolo arriverà esattamente dal contrario del posto dove tu ti aspetti. Tu ti aspetti che venga da te, che sei rimasto solo, ma è per quello che lì tu non capivi più niente, perché non capivi che cosa stava facendo Dio. Tu pensavi che Dio avrebbe dovuto farti vincere, tu pensavi che essendo tu molto fedele, obbediente, è vero, tu avresti dovuto fare, ma è per quello che sei disperato, è per quello che sei venuto via. E invece aspetta,
Da lì fermati, continua la missione, perché io invece sto ancora salvando il tuo popolo, sto ancora parlando di Israele, ci sono ancora degli israeliti infedeli. E lì ti stai sbagliando. E tutto questo sistema che ti porta a perdere la fiducia o a autoesaltarti, è un sistema che non funziona, no? Perché tu devi umiliarti. Cioè, ovviamente c'è però un profeta, non gli dice che stupidaggine dici quando dice sono solo rimasto. Mi dice, continua la missione. Mi dice, non hai capito niente, mi tocca andare da un altro perché sei troppo buono. Mi dice, continua la missione è tua, la fai tu. E adesso però guarda bene cosa sto facendo. E che forse tutta la disperazione che hai intorno ti viene perché sei troppo legato alle aspettative di vittoria che tu stesso hai su Dio. Il Dio del terremoto, il Dio del fuoco, il Dio del vento che spacca tutto, invece adesso è il Dio del silenzio. Quei 7.000 lì erano in silenzio, non esiste nessuno. E non era di mia prima, era il silenzio, la presenza, misericordia di Dio, eccetera.